Gloria Signore. Allora, Angelina, ci tiriamo sulle maniche?
Sì.
Chi era che ha cantato? Riccardo Fogli, era?
Riccardo Fogli.
Riccardo Fogli. Cos'è che dicevano le parole?
Dio, come vorrei guardare il mondo con gli occhi tuoi. Oh Dio, cosa darei per essere ora dove tu sei?
Wow, bellissimo. Meraviglioso come il Signore usa cantanti secolari per raggiungere la gente che è senza Dio, la gente che i canti di chiesa non li va a ascoltare. Le chiese no, non gliele portano alla gente perché se ne stanno rintanate nelle chiese. E Dio deve usare cantanti come Celentano, come Riccardo Fogli, come altri per dare il messaggio che le chiese non stanno dando. E la cosa triste è che le chiese si offendono, dice: come vi permettete voi di dare messaggi di amore attraverso i cantanti che non sono consacrati alla nostra chiesa? E perché voi, Branco di Lazzaroni, non vi date una mossa? Va bene, ma cosa deve usare il Signore? Gloria a Dio.
Sì.
Alleluia, Signore Gesù. Va bene, andiamo avanti allora.
No, infatti questo è il soggetto che volevamo approfondire un po', perché ci sono persone, come tu hai detto, che non sono d'accordo con il fatto che noi usiamo cantanti del mondo, come Celentano, come Riccardo Fogli, come altri, e dicono che è una cosa non cristiana che tu, fratello Giuseppe, stai facendo in internet. Volevo specificare in questo caso di un predicatore che ultimamente ha pubblicato contro di noi alcuni messaggi su internet. Si chiama Stefano Ansaldo e questa persona grida e maledice fratello Giuseppe perché usa canzoni di persone del mondo, perché usa immagini di Gesù nei nostri video e si arrabbia perché fratello Giuseppe incoraggia le persone ad uscire dall'Europa per il tempo della fine, visto che questo predicatore predica rapimento prima della tribolazione e quindi lui non crede che è necessario prepararsi per niente.
Se lui dice che voglio che tutti vadano in Sud America, che è una bugia, non è mica vero. Uno, ho sempre detto, uno deve chiedere al Signore, non sta a me a dire dove, va bene? Ho invitato qualcuno qui che è voluto venirci a visitare per 2 o 3 giorni, qualcuno è voluto venire a sposarsi qui, cosa c'entra questa? Una visita. Ma io ho tutto registrato in video, cioè non potete controllare, non ho mai detto a nessuno di andare in Sud America, perché questa è una decisione che solamente il Signore può dirvi. Se uno mi dice voglio andare Polo Nord, dico, a rifiuto del Signore, sì, Dio ti benedica. Vero o no, Angela?
Sì, giusto. Quindi lui non crede che è necessario prepararsi per la tribolazione perché saremo comunque rapiti prima. Quindi non devi uscire dall'Europa, non devi fare niente. E poi dice
E
che la
questa è una falsa
Babilonia.
dottrina, abbiamo dimostrato con tutte le
Sì.
scritture, scritture che i pre-tribolazionisti non hanno. Io credo nella post-tribolazione, come dice anche Gesù, Matteo 24, 29.
E poi dice che la Babilonia che sarà distrutta è la Chiesa cattolica.
Sì, anche a questo punto non sono d'accordo, perché anche se la Chiesa Cattolica fa parte una parte della Chiesa Cattolica, la leadership, i capi, fanno parte della Babilonia in quanto banca dello Iore, eccetera. Non è vero che tutti i cattolici sono Babilonia. Babilonia, la Bibbia, è una nazione, è l'America. E non è, va bene, quindi adesso c'era un tempo che la Chiesa Cattolica dominava il mondo anche militarmente attraverso Carlo Magno, le nazioni, ma adesso non è più, adesso è solamente una dei burattini, insomma. Però in mezzo ai cattolici ci sono profeti come Viganò, l'arcivescovo
Sì, sì,
Viganò
sì.
americano è un profeta
Sì,
questo qua,
sì, sì.
e lì a imparare il Papa un giorno sì, un giorno no. Un profeta cattolico, sì, lui nelle sue chiese c'ha le statue, ma non gliene frega niente, però le ha messo qualcun altro, non lui. I cattolici che vanno in chiesa a 5, 6, 7 anni, 10 anni, 15 anni, ci sono le statue, a loro non gli frega niente, le hanno messe lì. È un po' come le chiese protestanti che hanno le panche. I cattolici adorano la Madonna, la falsa Maria, e i protestanti adorano le panche da scaldare, che è grande differenza. Quindi diamoci una mossa.
Sì, infatti Gesù ha detto nei Vangeli, secondo i loro frutti li riconoscerete, non secondo l'etichetta che sono pentecostali, che sono cattolici. Quindi se un cattolico ha frutti scritturali, come Gesù dice nel Vangelo, allora non importa che non parla lingue come un pentecostale, l'importante è che ha i frutti che Gesù richiede da un credente. E quello dobbiamo vedere, i frutti. Poi ci sono pentecostali che non fanno altro che parlare in lingue e niente altro.
Ci sono anche
Quali sono i frutti?
pentecostali in gamba
Ci
che
sono.
predicano questa danno salvezza di Gesù. Il fatto è che Gesù non è Gesù Cristo il pentecostale, Gesù Cristo il cattolico. E il
Giusto.
Signore Gesù ama tutte le chiese. Solo che ci sono chiese fuori binario un po', alcune chiese fuori binario molto, alcune chiese poche che camminano nel sentiero giusto della sposa di Cristo. Mm-hmm. Ci auguriamo di essere tra questi.
Dio ci aiuti. Amen. Possiamo rispondere un po' a questo predicatore Stefano Ansaldo? E spesso ignoriamo queste cose su internet, però a volte è bene anche affrontare queste tempeste, perché le pecorelle si confondono e non capiscono più cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quindi oggi vogliamo approcciare questo problema.
Sì, è una cosa che lui va nelle strade a... cioè il suo messaggio è un po'... Insomma, io voglio cercare di volergli molto bene a questo qui, perché sempre l'amore non fallisce mai. I video che ho visto su internet di questo credente, diciamo, sono maledizioni contro la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è Babilonia. Non è Babilonia, qualche capo, il Papa, il leader, però dobbiamo separare, ci sono tante pecorelle nella Chiesa Cattolica, non possiamo maledirla tutta, come fa lui. Cioè, secondo me, in questo lui sbaglia, infatti, come non si va... E anche i cattolici che sbagliassero, come tanti protestanti, non si va a maledirli. Che Richard Wurmbrand, famoso predicatore luterano, che adesso è andato con Gesù, 14 anni in prigione, ha detto: prendi più mosche col miele che non con l'aceto. Mm-hmm. Quindi se tu vuoi dare messaggi ai cattolici, vai con l'amore. Va bene?
Sì.
Io ho mia rabbia contro le religioni di Laodicea, ma un conto e sgridare lo spirito dell'Odissea, la religione falsa, ma le persone no, le persone non si maledicono, le persone si amano, va bene. Quindi andando nelle strade a offendere i cattolici, insultarli, non conclude niente, va bene, capito? Se tu non sei d'accordo con la religione, non vai a maledire capito? Insomma, vai a amarlo con le scritture. Quindi ai cattolici dovete, fratelli protestanti che andate, spero che non lo fate come fa questo signore qui che va per le strade a gridare e a sbraitare nelle piazze, a maledire tutta la Chiesa Cattolica, tutta idolatra perché c'ha le statue. Ma molti cattolici non lo capiscono la differenza. È come tu protestante che hai una chiesa protestante e non capisci che il tuo scaldare la panca non serve a niente. Devi andare nelle strade come Gesù per predicare il Vangelo. Allora malediamo tutti i protestanti? Vai avanti, Angela.
Rispondiamo un po' a questa persona, visto le accuse che sta adesso inviando anche a noi.
Senti, Angela, questa persona trattiamolo come fratello. Capito? Anche se lui ci maledice, noi ricambiare la maledizione con la benedizione, come dice Matteo capitolo 5, va bene? Mm-hmm. Quindi allora, questo fratello cosa? Viato. Se poi lui non ci considera fratelli, pazienza, va bene? Se non ci considera fratelli, noi perdoniamo, però noi sempre dare l'amore, d'accordo? Quindi chiamiamolo fratello Stefano.
Sì, abbiamo ricevuto dei video da fratelli vicini a noi che ci hanno annunciato: guardate che c'è questo su internet che vi attacca.
Sì, di solito noi ignoriamo, perché riceviamo anche, 99% sono le email che riceviamo sono fratelli veri, dolci, amorevoli, ci incoraggiano, capiscono che siamo tutti peccatori, fratello Giuseppe per primo, però ci incoraggiano per il lavoro che stiamo facendo. Ogni tanto c'è una nota stonata. Ogni tanto, questa è una di quelle. Perché perché ho deciso di rispondergli, che di solito non lo faccio. E perché questa è andata in internet a maledirmi, a maledire il lavoro, a maledire la Chiesa dello Spirito, Radio Brass. Ma nella Chiesa dello Spirito ci sono tanti fratelli che come minimo sono meglio di me, non meritano di essere maledetti. Non puoi maledire una missione. Fa lo stesso sbaglio con noi che sta facendo con la Chiesa Cattolica. Cioè, messa non concesso, e speriamo di non concederlo, che io sono così conciato male. Ma ci sono fratelli però che sono conciati bene, va bene? E spero che anch'io, insomma, come Paolo che dice sono schiavo del peccato, però Gesù Cristo. Insomma, caro Stefano, sì, sono uno straccio, ma c'ho una cosa buona in me, si chiama Gesù.
Amen.
È possibile?
Sì, è possibile.
E allora stamattina, insomma, abbiamo deciso di alzarsi le maniche e almeno uno rispondiamo ed è questo. Va bene? E va bene, e... Quindi cosa posso dire? Quello che lui fa contro la Chiesa Cattolica adesso lo sta facendo contro di me. E, adesso va in internet, lui mette i suoi video. E Comunque, una cosa che noto, amico Stefano, permetti che ti chiami amico se non vuoi farmi sapere, ma per me sono tutti amici fino a prova contraria. Ho notato che le maledizioni che lanci, però, va bene, sono senza base scritturale e questo non si può fare. Io non posso dire la Chiesa così, se, ci vuole la scrittura. Cioè io stesso, come tanti altri uomini di Dio, cerco di aiutare la Chiesa mondiale, esponendo in senso generale, diciamo, i peccati della cosiddetta chiesa dell'Laodicea. Quindi anch'io, diciamo, punto il dito, ma non contro una persona. Va bene, l'ho fatto con John MacArthur, che dice prendete il marchio dalla bestia, ma di solito non metto nomi, perché devo proteggere le pecore con l'ascolto, sto poveraccio. John MacArthur, uno dei più grandi insegnanti biblici, ha fatto anche la Bibbia col suo nome. E dice, prendete il marchio della bestia, poi vi pentite, tutto a posto. No, questo è un falso profeta, devo puntare il dito.
Sì,
Eccezione, metto il nome, però di solito non lo
però ci
faccio.
sono scritture per dimostrare
E
quello che
se?
dici.
Sì, ho fatto un video su di lui, ho dato le scritture però. Ma però vedo che la maledizione che lui mi manda a me, non c'è nessuna scrittura. E allora un po' come, scusa se lo dico, ma un po' come i farisei che accusavano Gesù, ma non avevano scrittura contro Gesù, solo odio. Allora vedi Stefano, ascoltami, no? Ti chiedo un po' di pazienza. Quando esponiamo i peccati degli altri, per esempio i peccati di una falsa chiesa addormentata, vedi, è necessario che tu elenchi con dettaglio quali sono questi peccati, le eresie, e sicuramente innanzitutto le scritture. Va bene? E devi menzionare quali scritture una persona, una chiesa sta infrangendo. Una chiesa che non va a evangelizzare, ci sono scritture, Marco 16:15, andate in tutto il mondo. La chiesa non va e allora la puoi, diciamo, correggere, va bene? Quindi in modo che il giudice non sei te o io, ma il giudice deve essere Dio, la parola.
Sì, amen.
Altrimenti andiamo a Giacomo 3, guarda,
Sì.
che ci ho pregato e ci ho mandato le scritture. La prima è Giacomo 3. Quindi, se noi, come dire, condanniamo qualcuno senza scritture, allora noi ci mettiamo sul trono del giudice al posto di Dio, invece quel luogo sul trono del giudizio non è per me o per te, ma è per la parola è Gesù. E la parola dice, va bene, Giacomo 3, 1 al 10, leggi la prima scrittura.
Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio.
Ecco, è salta al 3.
Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di cose grandi. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta come è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla Geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo e piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni, fratelli miei. Non deve essere così.
Bene, anche Romani capitolo 2, fratelli miei, non deve essere così, capito? Cioè, tutti sanno che io critico le chiese dell'Laodicea, critico il farisaismo, l'ha fatto anche Gesù, Matteo 23. Ma Gesù ha dato le scritture e lui era la scrittura. Quindi senza scrittura non puoi criticare e anche se c'è la scrittura non devi maledire. Quello è il compito del diavolo di maledire, il nostro compito è di benedire, di liberare dalle maledizioni. E tu non vai da una chiesa che sia cattolica o protestante e gli maledici nel nome del Signore perché ti metti dalla parte del nemico. Non lo fare, dimmi.
Sì, tu stai esponendo le dottrine false della Chiesa di Laodicea, che sta guidando le pecorelle in modo
Io.
sbagliato, sì.
Io.
ma non un pastore specifico. Per esempio, quando un pastore di queste chiese dell'Odissea ti scrive, tu sempre li benedici, li aiuti,
sempre.
Li stai cercando di portare alla verità, alla Cristo,
anche in amore anche se sono in disaccordo con certe dottrine, la persona la benedici.
E i fratelli stessi che ci scrivono possono testimoniare quante volte ci hanno chiesto cosa pensi di pastore tal e tal, cosa pensi di quell'altro predicatore tal e tal, e la risposta è sempre: non li conosciamo, non possiamo giudicare.
Sì, ma anche se li conosco, Dio, perché Dio mi ha fatto giudice? Mm-hmm. Ma anche Gesù ha detto: chi mi ha messo a giudicare tra te e tuo fratello a dividere l'eredità?
Giusto.
Infatti,
sì.
A volte ci scrivono anche quello. E gli dico: meno male, capisci?
Quindi parlare di una categoria come la Chiesa dell'Odissea è una cosa, è una categoria dove esponiamo le dottrine sbagliate che dicono ai fratelli: oh, saremo rapiti, non preparatevi per la tribolazione. È importante esponere questo che è sbagliato.
Certo.
Però non attaccare una persona che neanche sappiamo davanti a Dio chi
ma
è.
Logico.
Solo Dio lo può giudicare.
Neanche nei chiesi dei farisei attaccare Saulo di Tarso perché era lì insieme a lapidare Stefano, quello della Bibbia. È diventato Paolo, quindi mai maledire, perché questo domani si converte. Mm-hmm. Cosa?
Sì,
e poi la maledizione,
sì, sì.
La maledizione torna a te. Sei andato a Romani 2 verso 1? Verso 1 al 24.
Romani 2. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi fai le stesse cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio?
Quindi Dio, attenzione, che quando giudichiamo ci siamo messi nella cadreghina, nel cadregotto, nella poltrona, nel trono del giudice, ma quello è il posto di Dio. Cioè stiamo diventando Dio, il diavolo ha cercato di prendere il posto di Dio, non lo facciamo. È pericolosissimo mettersi a maledire, a fare il giudice, va bene. E adesso sto difendendo i cattolici un pochino anche me, però sto cercando di proteggere anche tutti gli altri che chissà chi altro stai maledicendo. Non lo fare, perché un indomani, sai, quello che facciamo è un boomerang, in base a Galati 6-7, è un boomerang, ritorna su di noi. Lo dico anche per il tuo bene, adesso forse non lo vedi, ma lo vedrai un giorno. Tu sei giovane, io sono un po' vecchiotto, guarda, ci sono passato. Non scherzare con le maledizioni, che se fai uno sbaglio con una maledizione, diventi maledetto. Senti, vuoi saltare al 17, facciamo presto qui.
Romani 2, 17.
Sì, leggete tutto il contesto, ovviamente.
Ora, se tu ti chiami giudeo...
Sì, ti chiami giudeo 2000 anni fa, oggi questo si può applicare a noi cristiani. La Bibbia è un metro di misura che va sempre applicata a tutti, va bene? Parla ai farisei, non è che io per caso sono lo stesso peccato. Sempre applicarlo a noi.
Ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Come mai dunque, tu che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi? Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trascredendo la legge? Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Romani 2, da 1 a 24.
Grazie, Signore. Amen, amen, amen. Il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra gli stranieri. Dio ci aiuti a non essere colpevole di questo. Va bene? Cioè, cosa sta dicendo qui? Interpretiamo un po'. Vuol dire, tu che insegni ad amare, non ami? Tu o io, mi ci metto io dentro ovviamente, tutti dentro siamo. Tu che insegni a non mentire, stai dicendo bugie sugli altri. Tu che accusi, in questo caso, i cattolici di idolatria, che cosa che in tanti casi è una cosa vera, ma stai tu seguendo l'idolatria di innalzare te stesso in superbia? E noi la nostra persona, il nostro io, è un idolo. Tu che accusi altri di non seguire la giustizia di Dio, stai stabilendo la tua propria giustizia? Romani 10:3, Angela, 1 Corinzi 10:12. Questa scrittura tu ce l'hai, ti ho dato una lista, no?
Sì, ce l'abbiamo.
Che ho
sì.
chiesto al Signore, dammi scrittura in abbondanza, Gesù. Che dicendo altri di usare la scrittura, che io non mi vengano a mancare a me. Romani 10:3, poi andiamo a 1 Corinzi 10:12. Quindi stavo dicendo, tu che accusi altri di non seguire la giustizia di Dio, stai cercando di stabilire la tua propria giustizia?
Romani 10:3. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio.
Quindi, capito?
Sì.
Tu che accusi altri di essere caduti, in questo caso i cattolici, sei certo, o io o un altro, ma sei certo che tu puoi stare in piedi davanti al Signore, 1 Corinzi 10:12?
1 Corinzi 10:12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.
Attenzione quando diciamo io sono meglio di te. Io, frate Giuseppe, sono meglio dei protestanti. Mai detto una cosa simile. Mai. Mai, mai la dirò. O dei fratelli cattolici. Mai. Perché? Perché Paolo ha detto io sono schiavo del peccato. Chi credo di essere io meglio di quell'altro? Posso dare un messaggio meglio di un altro. Un altro lo può dare meglio di me. Ma la persona non conta niente. Grazie Signore. Un rimprovero non deve mai cominciare con maledizioni, specialmente contro persone che neanche conosciamo. Deve sempre cominciare con le scritture. Scritture, ma senza maledizioni però. È il lavoro, è il compito del diavolo maledire, non è il nostro. Il nostro compito è benedire. Dare maledizione è una cosa pericolosa, perché se la persona in questione fosse innocente davanti a Dio, devi sempre dare il beneficio del dubbio. Allora, in base alla legge di Dio, il male che tu hai mandato, le maledizioni inviate, Dio le farebbe ricadere su di te, come anche scritto nel Vecchio e anche nel Nuovo Testamento. Genesi 12:3, Galati 6, 7 e 8.
Genesi 12:3. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà.
Attenzione a chi malediciamo. È successo nella strada che sporadicamente è successo e io mi sono un po' scocciato, perché anche Gesù si è scocciato quando hanno maledetto Gesù, ha detto tu sei, fai miracoli col potere del diavolo, fa sì, questo è un peccato che neanche nell'altra vita questo potrebbe non essere perdonato. Cosa vuol dire? Lago di fuoco. Tu quando maledici uno che predica il Vangelo magari a modo suo, va bene? Stai attento, perché se quest'uomo qui c'ha lo Spirito Santo, stai maledicendo lo Spirito Santo in quella persona. Romani 14, Cristo è morto per quella persona che tu stai criticando. Galati 6, 7 e 8.
Galati 6, 7 e 8. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna.
Va bene, quindi la verità di Genesi 12:3 continua nel Nuovo Testamento. No, 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 non addormentiamoci nella super grazia, io posso maledire, tanto sono benedetto. No, caro, tu non sei benedetto, sei ingannato. Atti 13, 8 a 12. Preparati lì che voglio dire raccontare su Elima. Mm-hmm. E questo per fare un esempio. Voglio parlare di Elima, però in senso generale. Chi era Elima? Elima era uno che faceva opposizione contro Paolo. Opponeva Paolo e lo malediceva, se vuoi. Insomma, lo contraddiva. Davanti alle pecorelle che Paolo cercava di evangelizzare. Come ha reagito Paolo? Lo vediamo in Atti 13, 8 a 12.
Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede.
Capito questo? Neanche stava maledicendo Paolo nel nome di chissà cosa. Faceva solo opposizione.
Mm-hmm.
Capito? E già questo, cioè a volte sai, capito, non tirare la corda. Perché? Il peccato qui di Elima È il peccato di quando si punta il dito contro il nome di Dio, di persona, col nome, cognome, e che fa inciampare le pecorelle che questo uomo qui, se è un uomo di Dio, va bene, io credo di esserlo, va bene, sono provate al contrario, va bene, tu stai a fare inciampare le pecorelle. L'uomo di Dio ha tutto il diritto di risponderti per le rime, come sto facendo io stamattina. Di solito lo evito, però a volte, sai, quando si dice mi tiri gli schiaffi dalle mani, cioè, la Bibbia dice la bocca dello stolto chiede per le percosse. Cioè, se tu fin quando mi offendi a me e mi dici che frate Giuseppe è un cretino, un imbecille, un superbo, un egoista, vabbè, andiamo avanti, che se ne frega di frate Giuseppe. Ma quando mi fai inciampare le pecorelle che Dio mi ha preposto a nutrirle, a guidarle, a dargli la parola, a dargli la salvezza di Gesù, a liberarli dal diavolo, e allora lì è passato il limite. E tu, carissimo mio, hai passato il limite, perché adesso tu vai in internet a maledirmi per nome e tutto e mi fai inciampare le pecorelle che credono che Dio mi ha inviato per dargli la parola. E adesso devo rispondere e ti rispondo. Dove sei arrivata?
È verso 9, Atti 13. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo pieno d'ogni frode ed ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore?»
Le rette vie del Signore.
«Ecco, ora la mano del Signore è su di te e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole. In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui, e andando qua e là, cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore.»
Che tutti quelli che mi conoscono sanno benissimo che io non ho mai mandato maledizioni di cecità a nessuno, giusto Angela?
Ah, certo che no.
Non è questo che sto sottolineando.
No.
Non sto dicendo che sarai cieco, però ci sono ciechi che si fanno ciechi loro stessi perché non aprono gli occhi nello spirito. Quindi le maledizioni di Elima tornarono su Elima perché la parola dice, ce l'hai Primo Timoteo 5,17?
Sì, Primo Timoteo 5,17. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento.
Quindi Paolo qui era un anziano degno di doppio onore perché stava evangelizzando. E chi è questo Elima che spunta dalle tenebre a maledirlo, eccetera? Capito? In questo caso Dio l'ha accecato, in un altro caso come Anania e Safira, Atti 5, li ha fatti morire sul colpo lo Spirito Santo. Cioè, però non è, Dio di solito non va in giro a ammazzare la gente, destra e sinistra, dà degli esempi. Anania e Safira un esempio, Elima un altro esempio. Attenzione che non si scherza con lo Spirito Santo. Se tu maledici una persona che lui ha lo Spirito Santo, che è un leader, che ha delle pecorelle, che le sta guidando bene, in caso contrario devi dimostrare con scritture il contrario. Va bene, stai attento che stai giocando col fuoco, ti brucerai.
Sì, ma allora in questo caso dobbiamo stare attenti anche noi quando malediciamo un anziano, per esempio fratello Giuseppe per me è un anziano e per tanti altri fratelli, è il fondatore di questa comunità cristiana, e anche se questa comunità è diversa dalla comunità di questo predicatore Stefano, e lui deve prima verificare, prima di accusare, maledire l'anziano, investigare presso della sua comunità se l'anziano mantiene bene la presidenza.
Se va benedetto o maledetto, dico, sì. Informati, insomma.
Guardare un po' i frutti.
Io non posso andare dalla moglie di uno, sai, con la moglie di quello là è una prostituta. Ma ti sei informato? Sa, la madre di quello là lavorava al porto. Ma ti sei informato? Ma me l'ha detto il Signore. Ma c'hai qualche cosa? Non dico, neanche le scritture basta, ci vuole anche testimonianze.
Sì, 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 ci vuole. E infatti non puoi disonorare quello che Dio onora, non puoi accusare di cose che i fratelli della comunità dichiarerebbero false. E non puoi maledire ciò
fratelli,
che Dio benedice.
Se qualcuno vuole scrivere, cioè io sono sempre qua a difendervi. Se qualcuno vuole scrivere qualcosa, grazie, Dio vi benedica.
E voglio testimoniare che io stessa non facessi parte di questa missione se non vedrei i frutti. E vedo i frutti che il Signore fa, e non siamo noi, perché le tante vite cambiate che ho visto attraverso questa missione, le tante guarigioni, questi frutti sono miracoli che non siamo noi, non è la nostra intelligenza che li produciamo, è l'opera dello Spirito Santo. E per questo lo so che Dio opera, Dio benedice questa missione, non perché noi siamo qui così speciali, ma perché lo Spirito Santo sta operando.
Altrimenti devo prendermi la gloria io, che le persone che io ho salvato, io ho guarito. Io... Beh, stiamo scherzando.
E voglio leggere solo un messaggio brevissimo da parte di una persona che non abbiamo mai parlato con questa persona, non sapevamo niente di questa persona, e ha scritto un messaggio, si chiama Gabi. Dice: pace a voi tutti fratelli, voi che siete gli eletti di Gesù per la Radio Blast, che svegliate i fratelli nello Spirito Santo. Io mi chiamo Gabi, scrivo dall'Italia, vi ascolto da un paio di mesi. Fratello Giuseppe, ti dico che la mia vita è cambiata. Io credo che ci sono centinaia di altre persone come me che si innamorano di Gesù fortemente, perché fratello Giuseppe, sei unico al mondo. Io ho sentito predicare diversamente, nel senso che tu parli tutto con la scrittura e hai un dono grande della conoscenza vera di Gesù Dio. E per questo chi vi ascolta si converte subito, e chi è già convertito si risveglia nello Spirito Santo. Allora, sentire questi frutti come Gabi, una persona con la quale non abbiamo avuto mai contatto, non abbiamo parlato mai di persona, non l'abbiamo noi personalmente convinta a venire a Gesù, è solo il messaggio che lui ha sentito, lui o lei, non so se è una sorella o un fratello, ha sentito il messaggio che abbiamo dato e dice: la mia vita è cambiata e ci sono centinaia di persone come me.
Grazie Signore.
E lo so che è lo Spirito di Dio che sta operando e non noi, e questi frutti mi convincono che sì, questa opera, questa missione è da Dio.
Grazie Signore.
Non è opera mia, non è opera di fratello Giuseppe.
Ti pare mi posso prendere la gloria? Io ho fatto, ma per l'amor di Dio, Dio mi liberi, aiutami a morire prima che mi prendessi la gloria per quello che succede qui.
Amen.
Alleluia.
Allora, prima di accusare e maledire, guardare i frutti.
Grazie Signore. Dora, ti ho incontrato quando? 25 anni fa?
No, più, 92. Sono 29 anni fa.
29 anni fa. Ho cambiato dottrine?
No, mai.
Ho una metamorfosi forse?
No. Dall'inizio? Stato,
io o il Signore attraverso di me che ti ha aiutato?
Solo il Signore.
Solo il Signore.
Sei un strumento nelle sue mani, e ecco, come me hai aiutato tantissimi altri.
Ecco. Questi qui, non ho bisogno di raccomandazioni, diplomi attaccato alla parete.
Come dice Paolo, la mia lettera di raccomandazione siete voi. Io, Angela, Gabi e altri fratelli, loro sono la tua lettera di raccomandazione.
Amen, amen.
Le vite cambiate.
Amen. Non sta a me lodarmi. Altre bocche devono farlo. Non è il caso di ricordarmi che solo Gesù.
Abbiamo una pagina, sulla Radio Blast abbiamo una pagina testimonianze e un'altra pagina guarigione miracolose. Sono testimonianze interminabili, tante sulle vite cambiate.
Sì,
questa è la nostra lettera di raccomandazione.
Non parliamo mai di queste cose in questo senso, perché non sta a me lodarmi. Altri ti lodino, non la tua bocca. Per cui a me mi scoccia un po' che devo difendere me stesso. Che preferisco difendere gli altri, di solito lo faccio. Quindi il diavolo sta cercando di provocarmi, spingermi a dire come sono in gamba. Non lo farò, sono buona a nulla.
Amen.
Taci, diavolo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, sto sotto i miei piedi, serpente.
Amen.
Cercano di provocarci, provocarmi a difendermi. Non lo farò, difenderò Gesù.
Amen.
Difenderò quello che Lui fa.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù.
Carissimo Stefano, io non sono il tuo pastore. E non posso quindi pastorarti. Permettimi però, e spero che in umiltà, permettimi di continuare a condividere con te però quello che la parola dice rispetto alle liti. C'è secondo Timoteo 2, Angela?
Sì, ce l'ho io.
Ce l'hai tu?
Grazie Gesù. Secondo Timoteo 2, 23-25.
Cosa dice?
Evita inoltre le dispute stolte.
Evita.
Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese.
E che è lo scopo del diavolo, sì. E non ci caschiamo in questa fossa.
24. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. deve istruire con mansietudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità.
Grazie, Signore. Tutti siamo chiamati a esporre l'Odissea ai farisei, fariseismo. Gesù l'ha fatto, Matteo 23. Va bene, però attenzione, non cavalchiamo il cavallo dalle maledizioni adesso, perché sennò usciamo, cavalcheremo fuori dal Vangelo. E poi questo qui ci ha mandato anche un'altra maledizione contro il nome di Radio Blast, che non gli piace. E che, il nome che il Signore ha dato alla nostra radio, alla nostra comunità dello Spirito, che non vuol dire blasfemia, vuol dire blast, c'è un altro significato. E quindi anche questa maledizione, tristemente, te la devo rispedirtela al mittente, mi dispiace, ma vedi, caro Stefano, vedi, il significato di blast non è quello che dici tu, blasfemia, il contrario. Infatti, se come lo leggiamo nella Bibbia, il primo luogo dove la parola blast viene menzionata, va bene, è Esodo capitolo 15, verso 8, in inglese ovviamente, la King James, che dice, Esodo 15:8, dice, with the blast of thy nostrils, the waters were gathered together, the floods stood upright, as an heap, and the depths were concealed in the heart of the sea. Diodati, in italiano, leggi due Diodati, Esodo 15:8.
Sì, Esodo 15:8, al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono alzate come un muro, i flutti si sono assodati nel cuore del mare.
Alleluia. Quindi qui, questa è la prima scrittura dove parla di blast. Allora, cosa, andiamo al dizionario Strong, che è quello più usato. Allora, blast viene tradotto, e la parola, uno dei significati è ruach. Ruach è la parola che Strong, dizionario inglese, ci dà.
La parola ebraica.
La parola ebraica di blast nel dizionario Strong alla voce H7306 e analizza la parola blast. E i seguenti sono i significati. È una parola unica questa qua nella Bibbia. Cos'è che ce l'hai lì?
Sì.
La definizione sul dizionario.
Sì, significa... la traduci tu?
No, sì, vai in inglese e okay. Traduco. Allora.
Spirit, breath.
Spirito, piano piano.
Spirit.
Breath. Fiato.
Wind.
Vento.
Life.
Vita.
A region of the sky.
Una regione nel cielo.
Anger.
Ira.
Courage.
Coraggio.
Tempest.
Tempesta.
Whirlwind.
Whirlwind in italiano è vortice di vento. Quindi è una parola. Vuol dire c'è dentro. Cioè viene usata quando Dio manda qualcosa, capite? Infatti.
Come lo spirito di Dio, praticamente.
Quindi tu che maledici...
Ruà è spirito, questo è il primo significato,
sì,
spirito.
Sì, ruà che vuol dire spirito, vento, soffio. Quindi ti sbagli, Stefanino, non siamo maledetti, siamo benedetti. E smetti di maledici perché ti tornano addosso, è un boomerang. Le maledizioni sono un boomerang, capito? Se la persona non può assorbirle come Balaam... Balaam malediva Israele e le maledizioni non arrivavano. Smetti di maledire. Questo credo che sia l'ultimo avvertimento. Capito? O smetti, perché le maledizioni sono tornate su Balaam, che poi Israele l'ha ucciso, e anche Balak di Moab, che pagava Balaam per maledirli, anche loro sono stati distrutti da Israele. Nel nome di Gesù Cristo. Quindi, blast nella Bibbia non è quello che dici te, non è... Cioè non è che lui dà l'interpretazione, però lui lo maledice questo nome,
sì,
ecco.
Sì.
Quindi blast nella Bibbia è un soffio, lo spirito di Dio, che può essere vita per chi lo riceve o un vortice di vento per chi lo respinge. È una cosa abbastanza delicata, attenzione, va bene? Mm-hmm. Perché nel nostro caso noi diamo il blast di Dio, lo usiamo per dare la parola di Dio. Dice Dio che la parola compie sempre ciò per cui Dio la manda, Isaia 55.
Amen, amen.
Giusto?
Amen.
Riguardo l'immagine di Gesù, cos'è che dice lì?
Sì, lui dice, perché usate immagini di Gesù nei vostri video?
Ma usiamo le immagini, È un po' come tu vai nella libreria evangelica e c'hanno il libro, c'hanno la Bibbia a immagini. I miei figli sono cresciuti con la Bibbia a immagini, la leggevo anche io perché è condensata, mi piace. Ora ci sono invece dei religiosi assolutamente chiusi che stai adorando l'immagine, non stiamo adorando l'immagine.
No.
Non ci abbiamo candeline qui vicino alle immagini. No, è semplicemente per illustrare un bambino di 4 anni e fargli dire questo è Gesù. Bambino di 3 anni, bambino di 2 anni. I nostri bambini qui hanno ricevuto Gesù da 2 anni e 4 anni, tutti quanti hanno ricevuto Gesù. E abbiamo visto anche i cambiamenti, che zucca dura ragazzi prima, poi ascoltavo. E quello aiutava a capire, Gesù che carezza i bambini, Gesù che moltiplica il pane, Gesù che guarisce, è per aiutarli, no? Non dobbiamo essere così ottusi o farisei che vediamo il diavolo dappertutto, va bene?
Sì, ma poi nella casa non abbiamo immagini di Gesù, quindi non ci mettiamo in ginocchio davanti a un quadro per pregare, non facciamo queste cose, ma non siamo neanche evangelici. Quindi per noi usare l'immagine di Gesù su un video per ispirare le pecorelle non è niente di sbagliato, e se attira anche i cattolici, meglio.
Molto meglio.
Non siamo né cattolici né evangelici, quindi non ci dà fastidio usare un'immagine di Gesù che non adoriamo.
Che guarda, quante persone nella sua comunità portano le croci attaccate al collo?
Nessuno.
Neanche uno. C'era una fiera qui, siamo andati a comprare e vendevano dei quadretti a poco prezzo, abbiamo comprato 4. E cosa raffigurano questi quadretti?
Paesaggi bellissimi di natura, di rivers and mountains and
montagne, fiumi, cavalli, bambini hanno scelto, cioè non tranquillo che qui immagini qua non ne hanno, non li adorano, a volte ci regalano dei rosari così per non offendere certe chiese, ce li mettono in tasca così, cioè, cosa deve fare? Ma non le teniamo.
Dopo li lasciamo lì.
Non le teniamo, li mettiamo lì in chiesa. No?
Sì.
Capito? A volte devi, non offenda che sai, la gente non capisce. Insomma, allora stai a spiegargli, a maledire il rosario. Ma non c'è bisogno di maledire, basta che innalzi Gesù. A volte evangelizzando nelle strade non imponevo le mani alla gente per liberare dal diavolo. Cosa facevo? Predicavo la parola e la parola faceva uscire i diavoli.
Sì.
Non devi dire alla gente abbandona la chiesa morta dove vai. Predica Gesù, alla fine quello si guarda intorno e dice ma io mi sento un pesce fuori dall'acqua in questa baracca. E che ci facciamo qui a cantare alle panche? E tu cominci a dirlo a tutti quanti, tutti ti isolano, tutti ti guardano storto e tu te ne vai a evangelizzare. Dove vai? Vai in tutto il mondo a predicare il Vangelo. E lascia la catapecchia ai catapecchiani.
Amen.
Poi cos'è che dicevo sulle masturbazioni, questo qua? Questo qui ti tira fuori, incredibile.
Tu
la
dice che tu predichi che la masturbazione è niente.
Io dico questo, ma che cretinate. Ma guarda, Dio mi ha chiamato a predicare Gesù e il Vangelo, e non queste idiozie. Che storia che tira fuori questo qua.
Ti assicuro che non parliamo di queste cose mai.
Avrà ascoltato qualche video dove insegno educazione sessuale,
sì.
Che c'era una sorella che era assuefatta alla masturbazione, non dormiva la notte, eccetera. E allora mi pare che gli ha detto qualcosa, dice no, non è che va all'inferno, perché a volte uno si sveglia e ha sogni bagnati, si dice, eccetera. Cioè è un po' uno sfogo naturale quando pento la pressione. C'è quello che invece alla notte non può dormire perché deve andare da una prostituta, se no non può dormire, è meglio quello che andare da prostituta, cioè è logico. Però questa sorella che era sua fatta, condivisa con lei come uscirne.
Sì, sì.
Quindi questi qua stortano queste cose di educazione sessuale, è brutto che faccia.
Sì.
Il mio messaggio è Gesù, non è questo.
Oh sì, quindi, ma quante volte ci scrivono fratelli con problemi sessuali, di pornografia, di masturbazioni, e abbiamo un corso di liberazione per aiutarli di liberarsi da qualsiasi ossessione.
Sì, e l'ossessione, la suefazione, l'ossessione che va male. Nella Bibbia non dice né che è sbagliato né che è giusto, quindi è una cosa personale tra uno e Dio, quindi noi che stiamo lì a legiferare sempre giusto, sempre sbagliato, ognuno dovrà vedersela con Dio. La suefazione è sbagliata.
Amen. Sì.
Avere un ambiente pieno di pornografia e masturbarsi è sbagliato. Logico, capito? Però cioè, se uno così tra lui e il Signore, piuttosto che andare a una prostituta, questa è la valvola di sfogo della pentola a pressione. Ma adesso sta qui a andare in queste cose, mi sembra abbastanza una cosa abbastanza di basso livello da parlare di queste cose, cose personali, queste qua. Va bene? Oh Signore, Dio mi ha chiamato a predicare il Vangelo, non queste idiozie. Io non so dove ha sentito queste bugie. bugie che secondo me oscillano tra la cretineria e la imbecillità. Cosa stiamo qui a perdere tempo su queste cose? Ma vai a evangelizzare Gesù e lascia perdere le cose sessuali.
Amen.
Comunque, in ogni caso, io ci ho tutto registrato, guarda, e quindi puoi verificare su internet quello che veramente è detto. Niente, niente di più facile che ascoltare quello che veramente predica, va bene? Quindi qualsiasi bugiardo che ti ha messo queste cose in bocca, che io predico queste cose, ti consiglio di rimandare al mittente, per cortesia, insieme alle tue maledizioni, tutto al mittente. Insomma, spero e prego che la cosa si ferma qua e si risolva qua. Speriamo che abbiamo risolto questo. Quindi, in quel caso, sono pronto a inviarti le mie benedizioni, fammi sapere, affinché Dio usi i tuoi talenti e i tuoi doni secondo la sua volontà. Amen. In caso contrario, caro amico, se tu continui a maledirmi, sarò obbligato a chiedere a Dio, mi obblighi tu però, a chiedere a Dio il suo giudizio divino. Va bene? Tu vai in giro per internet a maledire la gente. E io chiedo il giudizio divino se tu continui. Va bene, se tu continui a tenere questi video così, se vuoi tenere, tienili, ma io chiederò a Dio il suo giudizio allora, affinché da ora in poi Dio giudichi e mostri chi tra me e te, tra la mia opera e la tua, cos'è veramente di Dio e chi veramente è benedetto o maledetto. Va bene? Allora, io prego e spero con tutto il cuore che la cosa si ferma qua e che da ora in poi possiamo parlare di Gesù e glorificare il Padre nel nome di Gesù e che non dobbiamo più ricadere in questo tipo di pozzo nero di dover lavare panni sporchi davanti al mondo pagano, magari facendo inciampare povere pecorelle che invece hanno solo bisogno dell'amore di Gesù e della sua salvezza. Va bene? Dio ci perdoni e ci aiuti. Grazie, grazie Signore. Io credo che questo sia tutto da parte mia. Prego e spero che da parte mia io non ti abbia offeso in nessun modo. In ogni caso, rimango a tua disposizione. E se tu desiderassi che ci perdoniamo, ricominciamo con Gesù, affinché lo possiamo glorificare in tutto, io sono pronto. È anche scritto 1 Corinzi 10:31. Chi ce l'ha questo? Io. Colossesi 4:6. Che bella questa scrittura.
1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Colossesi 4:6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno.
Grazie Signore. Proverbi 10:19-21. Ce l'hai?
Sì. Proverbi 10:19-21. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. La lingua del giusto è argento scelto. Il cuore degli empi vale poco. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno.
Signore, aiutaci a non morire da stolti, Signore. Aiutaci, Signore. Guarda, io quando ho deciso di risponderti, caro Stefano, e mi obblighi, mi stai obbligando. Veramente io non ti ho cercato per fare questa discussione, mi hai cercato tu. E allora ho sentito che devo rispondere, ogni tanto devi farlo, perché ormai tu sei in internet, ormai hai sparso le tue piume dal campanile, piume sono andate dappertutto e quindi devo rispondere, sennò la gente c'è qualcuno che va a finire che qualcuno crede che è vero quello che dici. No, qui di maledetto qui non c'è nessuno, siamo tutti benedetti perché abbiamo Gesù nel cuore e quando maledici noi stiamo maledicendo Gesù perché nel nostro cuore c'è Gesù. Stai attento, è un affare molto pericoloso. Va bene, perché Gesù, sai come ping pong, fa bang e te la rimanda a te. Stai attento, fratello, non scherzare. Che io c'ho Gesù nel cuore, lo sai o no? Sono 47 anni che predico Gesù. Va bene? Ecco, stai attento, che io qui c'ho un bastone grosso, si chiama la Bibbia. Grazie, Signore. E quando ho pregato, il Signore mi ha detto, Gesù, cosa mi dici tu? E dammi, dimmelo con molte scritture, che i falsi profeti non vanno con la scrittura, tranne qualcuna stortata. Ma se siamo veramente uomini di Dio, cammineremo con la scrittura. E Gesù mi ha dato altre, mi ha dato queste scritture che ti ho citato, e poi mi ha dato anche una piccola profezia. Gesù ti parla, Stefano. Dice il Signore: amati figli, camminate nel mio amore. Io apprezzo il vostro zelo, ma non è mia volontà che i miei figli si becchino come galletti da combattimento. È contro il diavolo che dovete combattere e non tra di voi. Il suo inganno è di mettervi gli uni contro gli altri. Dividi e conquista è il suo slogan. Non cadete nell'inganno. La mia volontà è che i miei figli si amino gli uni gli altri e che così siate una buona testimonianza per quelli che sono al di fuori del corpo della mia Chiesa mondiale. La mia Chiesa terrena è lungi dalla perfezione ed ha molte differenze, ma io non ho mai chiamato nessuno dei miei figli ad odiarsi, combattersi, quasi come De Caino e Abele. Il mio corpo mondiale è tristemente infiltrato da falsi fratelli e falsi capi. Anche tra i miei figli vi sono divisioni e ciascun membro è diverso dall'altro ed opera in modo diverso e a volte anche errato. Ciò nonostante, sono miei figli. Ma io non vi ho mandati a farvi la guerra o a maledirvi tra di voi. Non è il mio mandato. Vi ho mandati ad amarvi. E da questo conosceranno che siete i miei figli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Io guardo al cuore. Io so guidare al pentimento i miei figli che erano. Non vi preoccupate di questo. Ma se erano in buona fede, io li condurrò a pentimento. Correggetevi gli uni gli altri, ma solo in amore. E con le mie scritture usate in amore e senza odio.
Ma l'Eterno disse a Samuele: l'uomo riguarda all'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. 1 Samuele 16, verso 7.
Non guardate le presunte perfezioni o vostre grandezze spirituali. Non guardate le vostre superiorità di doni e talenti con i quali io vi ho benedetto, ma siate conosciuti da tutti per la vostra mansuetudine ed umiltà.
Ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Filippesi 2, verso 3.
Io non vi ho mandati a predicare la buona notizia tramite predicare le maledizioni, ma a guidare alla mia salvezza con la mia parola data in amore. Potete esporre l'ipocrisia e la falsa chiesa, ma questo solo tramite le scritture, altrimenti diventate come loro. I frutti vi mostreranno la differenza tra chi è nel giusto e chi è nello sbagliato, chi sbaglia un poco, chi sbaglia molto.
Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Matteo 7, verso 16. Il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Galati 5, 22 a 26.
Io non amo chi cerca di essere altero.
Che dice: fatti in là, non t'accostare perché io sono più santo di te. Cose si fatte sono per me un fumo nel naso, un fuoco che arde da mane a sera. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Ecco, i miei servi mangeranno, ma voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno, ma voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno, ma voi sarete confusi. Isaia 65, 5 e 13.
I miei figli non devono essere così. Non è mia volontà che vi lanciate incrociate contro chiese diverse da voi. Ricordatevi del mio insegnamento.
Poi sorse fra loro una disputa sul chi di loro fosse il maggiore. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: chi riceve questo piccolo fanciullo nel mio nome, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande. Or Giovanni prese a dirgli: Maestro, noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: non glielo vietate, perché chi non è contro voi è per voi. Luca 9, 46 a 50.
Sforzatevi di essere i minimi come fanciulli e non grandi. Non condannate. Chiunque di voi si sente di stare diritto, più diritto degli altri si ricordi.
Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Matteo 19, 30. Quale dei due fece la volontà del Padre? Egli gli dissero: l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Matteo 21, 31.
Cos'è più vicino a Dio? Un cosiddetto religioso perfetto, ma che condanna gli altri, o un peccatore che ama Dio, come è scritto?
Ed avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e coi peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio. Poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Matteo 9, da 10 a 13.
Molte sono le differenze tra i miei figli, ma io non sono né protestante né cattolico. Io sono la verità. E voi dovete tollerare le differenze presenti nel mio corpo, tollerarle in amore e non alla maniera dei farisei, che condannavano tutti, come è scritto.
Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto, non sprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio. Verso 10. Ma tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasione di caduta. Io so e ne son persuaso nel Signor Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Verso 17. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando intoppo. È bene non mangiar carne, né bever vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio. Ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione. E tutto quello che non viene da convinzione è peccato. Romani capitolo 14.
E ora andate in tutto il mondo e amate come io vi amo. Se lo farete, allora vincerete il nemico. Allora conquisterete anime perdute. Così convertirete chi è avviato alla morte. E allora sarete miei discepoli. Ma solo se saprete dare la mia parola in amore. Chi non lo fa, farà più male che bene, più danno che edificazione, e farà inciampare le mie pecorelle, invece che dare loro la mia salvezza. E questo non sarebbe per il vostro bene. I farisei sapevano dare la parola della legge, ma non la davano nel mio amore, perché non conoscevano il mio amore. Tristemente, molti sono che vanno oggi nel mio nome e credono di conoscermi, ma purtroppo io non conosco loro. Ma chi di voi veramente mi conosce saprà anche come andare nel mio amore, perché io sono amore. Perché andare nel mio nome vuol dire innanzitutto di dare la mia parola in amore, perché io sono amore. Questa è la mia essenza, la mia natura. E chi non lo sa ancora è perché ancora non ha voluto conoscermi, come anche scritto.
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta, e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. Matteo 7, 22 a 29.
Amen. Gloria a Dio. Fine del messaggio.
Gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie per il tuo messaggio. Tutto vero, tutto scritturale, tutto da Gesù. È vero che i figli di Dio non devono combattere tra di loro, ma insieme combattere contro il diavolo.
Grazie, Dio, Gesù. Guarda, questa è la bellezza di... Ah, di essere una chiesa scritturale, la bellezza di non sei tu che devi combattere, lascia combattere la parola. Fatti in là, questa battaglia è mia, non è tua, dice il Signore. Guarda, il Signore mi ha mostrato questo tanti anni fa ed ha sempre funzionato. Mi ha sempre tratto da ogni fossa, la parola. Nonostante io non valgo niente, però se andiamo alla parola, il nome del Signore è come una grande torre, il giusto vi si rifugia ed è protetto. Gloria al Signore. Guarda, Dore, tu hai detto che volevi contare le scritture di questo messaggio, quante sono?
Sì, più o meno ho contato 73.
73 scritture abbiamo... Ecco, fratelli, ditici se sono, come dire, inappropriate, che non c'entrano niente, o se sono centrate. E, noto con tristezza che tutte le maledizioni che mi ha inviato non c'è neanche una scrittura, che neanche una. Cioè, come dire, fratello Giuseppe, hai infranto questa scrittura, hai rotto questa regola, sei andato contro questa legge, niente. Cioè, cosa avrei fatto? Cioè, devi andare... Cioè, se tu vai in una chiesa a dire, guarda, chiude troppo statue, mostragli Esodo, capitolo 20, 1 a 3, che dice, no, no, non fatevi statue, e allora sei scritturale, capito? Però non puoi andare a nessuna chiesa a dire, tu sei disgraziato perché mi sei antipatico, buonanotte. Gloria a Dio.
Amen.
Angela, quindi...
Vorrei leggerti alcuni commenti dei fratelli.
Abbiamo finito, diciamo, il messaggio.
No, non ancora, quasi. Voglio leggerti alcuni messaggi che i fratelli hanno inviato. Velocemente leggo solo alcuni tratti, diciamo. Stefania dice: posso testimoniare che siete un grande esempio di amore e ringrazio il Signore di avervi incontrato. Attraverso voi ho conosciuto l'amore di Gesù. Vi seguo tutti i giorni dal 2015. Ho ascoltato tutti i vostri video. Fratello Giuseppe, non è mai stato fuori luogo. Non siamo perfetti sicuramente, ma chi lo è? Nessuno. Conosco questo predicatore da YouTube, l'ho ascoltato qualche volta, preghiamo per lui. Amen, grazie Stefania. Poi Karen dice: questo litiga con tutti, fratello Giuseppe, rallegrati che non sei come lui. Poi Giuseppino dice: cari fratelli, ero curioso chi fosse questo predicatore. È il classico protestante che va davanti alle chiese cattoliche a maledire chiese e preti, va in giro per le strade a predicare «pentitevi peccatori» con il megafono, è molto impostato per non giudicare, ma quando predica non si avvicina mai nessuno perché urla e le persone si spaventano. Io lo chiamo il Vangelo predicato al vento. E poi quando predica parla così: «cari fratelli, alleluia!» E cita un passo, esempio, Geremia, gloria a Dio, capitolo alleluia, versetto gloria a Dio. È una cosa in continuazione. Io nel Vangelo, nelle epistole, non vedo gli apostoli quando citano la scrittura a parlare in questi termini. Poi questo suo giudicare tutta una categoria, come i cattolici, giudica persone che non conosce, dice che sono tutte idolatre, ma solo Dio conosce ogni persona. Gesù ha detto: ogni albero si riconosce dal suo frutto. Non possiamo giudicare persone senza vederne i frutti, ma possiamo giudicare le cose spiritualmente, ma condannare o no spetta a Dio, non a noi. E poi cita 1 Corinzi 4 verso 5, Luca 6 36 e Romani 12 14. E dice Giuseppino: io 7 anni fa ho sentito le predicazioni del fratello Giuseppe, mi ha ispirato ad aprirmi il cuore a Gesù e l'ho fatto e la mia vita è cambiata. E conosco personalmente decine e decine di fratelli e sorelle che lo stesso hanno fatto, per non parlare dei miracoli, della guarigione, liberazione. E lo dico per dare gloria a Dio, perché l'opera è sua. Avviene, fratelli, come è avvenuto anche a Paolo, le inchieste che facevano a Paolo, le persone che aveva raggiunto erano il suo sigillo che attestava che fosse veramente apostolo del Signore. Noi, fratello Giuseppe, siamo il tuo sigillo che attesta che tu sei un vero apostolo del Signore. mentre gli altri che fanno inquisizioni non hanno nessun frutto se non quello della loro cattiva condotta. 1 Corinzi 9:1. Non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore. Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, perché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste al mio riguardo. Bellissima scrittura. 1 Corinzi 9:1. Grazie Giuseppino. Poi c'è Anna di Roberto. Fratelli, sono Anna, vi conosco dal 2015 e vi difenderò sempre. Caro fratello Giuseppe, tu e la tua comunità e famiglia siete dei veri discepoli di Gesù, gli unici che ho conosciuto nella mia vita. Ringrazio Dio di avervi conosciuti. Dio vi benedica. Grazie Anna, dolcissima. Roberta. Scritture potrei inviarvi tante, ma evito per non intassare il programma. Dico solo una cosa. La mia vita e quella di tanti altri fratelli è cambiata da qualche anno a questa parte, in cui ho imparato ad evangelizzare, mettermi in discussione e avere una vita attiva in Cristo. Questo per merito di questo programma, dell'umiltà di voi tutti e principalmente del pastore, fratello Giuseppe, che mi ha colpita sempre, proprio per questo suo mettersi in discussione, per aver sempre predicato con scritture alla mano, e mi ha insegnato sempre con amore, anche con la correzione. Quindi, può arrivare qualsiasi persona a dire il contrario, ma chi conosce il vostro cuore, il vostro esempio vivente come cristiani, non crederà mai a tale sciocchezze. Avanti per Gesù e con Gesù. Dio ci benedica grandemente, Roberta. Grazie, Roberta. Poi, fratello Vito, che è un fratello cattolico, dice: non ho mai sentito questa persona, quel predicatore, però sento nel cuore di dire: chi maledice viene da Satana, chi viene da Gesù benedice. Con Gesù andiamo sempre avanti. Amen. Grazie, Vito. Poi Giovanna. Il frutto del giusto è un albero di vita e il saggio attira a sé le persone. E in Radio Blast i frutti ci sono in abbondanza e in buon misura. Dio ti benedica, Giovanna. Poi Anna. Preziosi fratellini, grazie a Dio che ci siete anche per me. Io da quando vi conosco sono passata da quella paura d'inferno che ho imparato nella Chiesa a quell'amore grande per il Signore, che non smetterò mai di amarlo e di conoscerlo ancora di più ogni giorno. Siete la mia famiglia. Vi amo con amore di Cristo. Un abbraccio caloroso a tutti. Anna. Grazie Anna. Dio ti benedica. E poi c'è Monica che dice: posso testimoniare che fratello Giuseppe è un vero pastore che nutre, cura e corregge le pecore che il Signore attira, perché il Signore opera per mezzo di lui. Monica. E Yolanda. Cari fratelli di Radio Blast, sono Yolanda, vi ascolto sempre da quasi un anno e vi sto seguendo anche in questo momento. Vi voglio dire che anche la mia vita è cambiata e insieme a me anche tutta quella della mia famiglia. Ultimamente ho avuto un'altra grande grazia dal Signore. La mia nipotina di 15 anni aveva fatto una risonanza magnetica e gli avevano riscontrato che non aveva né utero né ovaie. Ma io non mi sono disperata più di tanto. Sono andata subito in preghiera, ho detto a mia sorella, madre della bambina, di fare la stessa cosa e le ho detto: non preoccuparti, vedrai che nella prossima risonanza ci saranno, abbi fede. E così è stato. Nella volta successiva l'utero c'era. Non riescono ancora a vedere le ovaie, ma sono sicura che nella prossima visita ci saranno anche quelle, perché Dio è grande e nel nome di Gesù noi possiamo fare guarigioni. Ho sempre avuto questa convinzione e quando la guarigione non avviene è solo colpa della nostra fede, perché Gesù non fallisce mai. Cari fratelli, vi voglio bene, Dio vi benedica e grazie per tutti gli insegnamenti che mi date. Gloria a Dio. Amen, amen, grazie, bellissima questa vittoria di guarigione. Gloria. L'utero è apparso.
Gloria.
È stato creato.
Alleluia.
Grazie Yolanda, grazie, grazie Gesù.
Alleluia, merito della parola, della fede nella parola. E la parola si fece carne nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù. Grazie fratelli, siete così ispiranti e stimolanti. Grazie. Dio vi benedica.
Grazie, Signore. In conclusione, Stefano Ansaldo, io ti mando la mia benedizione. Ricambio le maledizioni con una benedizione, come anche scritto. Vediamo una scrittura, già Matteo 5, e concludiamo con questo. Sì. Nel nome di Gesù Cristo.
Matteo 5.
E Matteo 5 verso la fine. Verso il 40 devi andare. 43.
Matteo 5, 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Amen.
Amen, amen, amen. Come abbiamo detto tante volte, fratelli protestanti, andate a fare la comunione nelle chiese cattoliche. Fratelli cattolici, andate nelle chiese protestanti, fate la comunione, portate un'offertina. Va bene? Guardate che non serve questo atteggiamento: io sono più santo di te perché tu c'hai la statua, io no. Noi che siamo forti dobbiamo aiutare quelli che sono deboli, se siamo forti.
Amen.
Va bene?
Amen.
Perché davanti a Gesù non ci saranno cattolici e protestanti, quindi buttiamo questi ciucciotti dall'asilo, buttiamoli via. Sono invenzione degli uomini, c'è solo una chiesa ed è quella di Giovanni 10:16. Ci sarà una sola chiesa, un solo ovile, un solo pastore. Alleluia. Uno può essere cristiano vero, cristiano falso, ma la chiesa è una. Va bene, non c'è il cattolico falso, il protestante senza amore, che non è nato di nuovo. C'è semplicemente il fratello nominale, il fratello vero. Va bene, la chiesa è una. Ci sono le vergini con olio e le vergini senza olio, la Chiesa è una. Voglio benedirvi, fratelli, grazie che state alzando le braccia, virgolette, le braccia di Mosè, grazie. Perché quando vinceva Mosè, vinceva Israele. Qui moschettiere dobbiamo essere, tutti per uno, uno per tutti. Perché io ho dedicato la mia vita ad aiutare voi a guidarvi e benedirvi, darvi la parola. Va bene, tutti questi anni. Va bene, quindi... Ed è buono che ci si benedica, ci si rinforzi, ci si incoraggi gli uni gli altri.
Grazie,
nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia. Angela,
mettiamo un canto.
A te la parola.
Facciamo una pausa, ascoltiamo il gruppo Zigani. Io voglio una chiesa.
Alleluia.
Tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore, e tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie senta al sicuro e piene di pace. Dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure e piene di pace. Dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace. Dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.